www.ladyjo.it e la storia continua. La rivoluzione fiscale. Contabili in saio. Nel Medioevo, l'amministrazione delle finanze è un'attività non di rado esercitata da uomini di chiesa, vuoi per una maggiore diffusione della cultura scolastica necessaria all'uso della scrittura e del calcolo, e vuoi per il valore, in qualche modo sacrale, delle casse pubbliche, vero e proprio cuore del potere. Vuoi infine per una ben nota dimistichezza degli ecclesiastici con la ricchezza terrena. Tutte e tre queste caratteristiche, con una certa predominanza della terza, si riunivano ad esempio nell'ordine dei Cavalieri Templari, che furono, a partire dal 1146, i custodi del tesoro regio della dinastia Capetingia. La ricorrenza di religiosi negli uffici finanziari è particolarmente fitta anche nei comuni cittadini, che depositavano nei conventi francescani o domenicani le casse del fisco, così come i pesanti bauli dell'archivio comunale, e spesso sceglievano contabili, massari e camerari tra i frati dei maggiori ordini religiosi della città. I celebri registri contabili del comune di Siena, le Bicherne, riportano spesso nelle decorazioni delle costole immagini di monaci e religiosi al lavoro tra le casse e i ponderosi libri di conti degli uffici cittadini e creditori del re. I sovrani del XIV secolo ricorsero sempre più spesso ai prestiti per placare le necessità delle voraci finanze del regno, e molto spesso erano i mercanti italiani, presenze immancabili in ogni angolo dell'Occidente, dove circolassero denaro, a fornire il liquido necessario. In certi casi, a guadagnarci erano sia gli uni che gli altri. I grandi mercanti fiorentini, prestatori per conto del Papa o personalmente dell'aspirante re di Sicilia e di Napoli Carlo di Angiò, guadagnarono un vero e proprio dominio nel regno, acquistando, in virtù dei propri crediti, le maggiori sedi del potere. Ma avere a che fare con i sovrani poteva anche essere pericoloso. È celebre la triste storia dei mercanti fiorentini prestatori del re d'Inghilterra Edoardo III. Il suo rifiuto di restituire i debiti accumulati con le compagnie toscane provocò il fallimento dei Banchi Bardi e Peruzzi tra il 1342 e 1346, trascinando alla rovina schiere di investitori e influendo non poco alla crisi dell'economia fiorentina. D'altra parte, i sovrani non perdevano l'occasione di sfruttare, anche nelle forme più scorrette, la presenza dei danarosi, ma spesso odiati, mercanti stranieri, minacciati di espulsioni e confische e quindi costretti a comprare il favore dei monarchi. Questo gioco di intimidazioni e privilegi, che prese l'altisonante nome della Financia Italicorum, arrivò a fruttare oltre 200.000 lire d'argento in alcuni anni del regno di Filippo il Bello, che del resto operava nello stesso modo, semmai con brutalità ancora più spudorata, con le famiglie di prestatori ebrei. E la moneta nera di Filippo il Bello. La politica monetaria è uno degli strumenti più tradizionali in mano ai re per rimpinguare le casse dello Stato, senza dover introdurre impopolari misure fiscali. Ad esercitarsi in una simile pratica furono soprattutto i sovrani del tardo Medioevo, in un periodo di intensa circolazione monetaria e di consolidato dominio regio sull'emissione di valuta pregiata. Il trucco consisteva nel mettere in circolazione monete con il medesimo valore nominale, ma con un contenuto inferiore di metallo prezioso, ottenendo così di pagare la medesima somma con minore spesa. Nonostante non fosse conosciuta a quel tempo la celebre legge di Gresham, per cui moneta cattiva calcia moneta buona, erano però ben noti ai contemporanei i gravi svantaggi nel diffondersi di quella che veniva chiamata la moneta nera, composta sempre meno d'argento e sempre più di rame o stagno. L'abbassamento del valore intrinseco del denaro provocava l'inflazione, erodeva i redditi commerciali e in generale la ricchezza del paese, con effetti controproducenti per la stessa finanza regia. Sebbene la svalutazione fosse un'opera di dubbia legittimità, una sorta di furto ai danni dei sudditi, i sovrani francesi ne fecero ampiamente uso, tanto che Filippo il Bello si meritò l'appellativo di falseggiatore di moneta, mentre alla corte di Carlo V, uno dei maggiori intellettuali nel pieno Trecento, un certo Nicola Oresme, 1320-82, concepì il De Moneta, ancora oggi considerato il primo trattato scientifico dedicato alla politica monetaria. Per Oresme, la svalutazione rappresenta una vera e propria forma di tassazione, che non solo è universale perché colpisce chiunque maneggi denaro, chierico, laico, ma anche più equa di qualsiasi altra, perché grava molto sui ricchi e molto meno sui poveri. www.redigio.it e la storia continua.